Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Spazio aperto, scuola, società e cultura.
Buongiorno a tutti cari ascoltatori, da Antonella e da Pinuccia.
Buongiorno, buongiorno.
Che oggi mi fa compagnia per intervistare Angela Pagani, che è venuta di nuovo a trovarci per parlarci questa volta del Cile. Un viaggio bellissimo, ma adesso diamo subito la parola a lei perché inizierà a raccontarci questa avventura.
Buongiorno a tutti ascoltatori e ascoltatrici. La scorsa volta ho parlato della Bolivia, questa volta parlo del Cile. In realtà il viaggio è uno unico perché lo scorso anno abbiamo fatto questo grande viaggio partendo appunto dalla Bolivia, dove siamo andati a visitare una missione dove la nostra figlia ha fatto volontariato insieme a un gruppo di ragazzi di Saronno, e poi ci siamo spostati verso sud e verso il Cile. Allora, il Cile, ovviamente si parla di America del Sud, molto grande, molto esteso, e noi abbiamo visto solo una piccolissima parte, che è la parte di San Pedro de Atacama, che è la parte al confine con la Bolivia. Quindi diciamo che era per noi una tappa quasi obbligatoria, perché trovandoci in Bolivia vicinissimi al confine col Cile non si poteva non visitare la zona di San Pedro de Atacama, e allora ci siamo fermati anche lì.
Come mezzi cosa avete usato? Se avete girato in modo autonomo comunque,
sì,
non era
sì.
Un viaggio organizzato.
Allora, diciamo che noi di solito affittiamo sempre delle auto, noleggiamo delle auto e giriamo. In Bolivia, l'avevo già detto la scorsa volta, sì, non è possibile perché le strade sono
pazzesche.
Impossibili,
sì.
Esattamente. Allora, anche in Cile questa volta abbiamo deciso di non prendere noi l'auto, ma di appoggiarci a un'agenzia locale. Cioè siamo arrivati lì e ci sono veramente tantissime agenzie. Voi immaginatevi la strada principale di San Pedro de Atacama, che è strada Caracoles, che è piena di agenzie che organizzano tour, quindi c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Noi ne avevamo già adocchiata una che ci sembrava più carina, aveva le recensioni migliori in TripAdvisor, noi guardiamo molto anche questo, e quindi viaggiamo in quattro, quindi io, mio marito e le nostre due figlie di 18 e 21 anni, e ci siamo appoggiati a questa agenzia locale che organizzava questi tour. Quindi anziché noleggiare noi l'auto questa volta, abbiamo deciso di muoverci con loro perché volevamo delle guide che ci raccontassero un pochino
anche il territorio,
esattamente tutto, sì. quello che andavamo a vedere, per cui abbiamo fatto questa escursione. Siamo stati accompagnati quasi sempre da una guida che si è un po' affezionata a noi il primo giorno, Carolina, una signora amante dell'Italia, perché la sorella,
che bello incontro,
sì, sì, la sorella vive in Italia, vive a Venezia, sposata con un italiano, quindi lei dice che appena può va nel nostro paese, e lei parlava solamente spagnolo, ma ci capivamo perfettamente. Beh, le mie figlie hanno studiato spagnolo, quindi loro capiscono, io e mio marito abbiamo capito benissimo, e quindi ci ha fatto proprio da guida attraverso queste escursioni che abbiamo fatto. E di solito, allora, San Pedro di Atacama, quando si nomina il deserto di Atacama,
ecco, è famoso questo deserto
è
di
famoso,
Atacama. Prova a parlarcene un po' dopo.
Sì, è famoso in bene e in male. In male perché purtroppo non nella zona dove siamo andati noi, ma ovviamente il deserto è molto grande, in un'altra zona c'è la più grande discarica di abiti usati al mondo.
Ah, ecco che l'abbiamo visto in televisione. Adesso mi è richiamato alla mente una cosa del genere.
Esattamente.
Di abiti usati.
Praticamente montagne, colline di vestiti.
Sì, praticamente questi abiti della fast fashion, quindi della moda veloce
fast fashion, giusto?
Vengono, diciamo, dirottati verso il Cile, arrivano in un porto del Cile lì vicino, poi quelli che sono ancora in buono stato vengono distribuiti nell'America meridionale, insomma nei paesi dove c'è più bisogno, e invece quelli che oramai sono inutilizzabili vengono ammassati in questa discarica nel deserto di Atacama. È brutta questa cosa perché uno parla di deserto d'Atacama e magari viene in mente subito questo. Ecco, per fortuna non è fuori dalle rotte turistiche questo posto.
Voi non l'avete visto?
Assolutamente
allora.
No.
Voi non l'avete visto. No, sapete che c'è, ma non
sappiamo
l'avete
che
visto.
C'è. Ecco. Sapevamo che c'era, non l'abbiamo visto. Nella zona dove siamo andati noi, che è proprio vicino alla cittadina di San Pedro, invece è una zona molto turistica. Quindi si organizzano questi tour a vedere questi paesaggi davvero lunari, e questa è la parte bella del deserto d'Atacama.
Deserto, sì. Scusa, di sabbia o di roccia?
Di sabbia.
Colore?
Poi ecco, ci sono anche delle rocce, naturalmente ci sono delle parti con le rocce, quindi è molto variegato, diciamo. Colore... io direi rossiccio, si vedono proprio, poi cambia ovviamente, ecco, a seconda della zona in cui si va.
Però ecco, ti dà l'idea del colore rossiccio sfumato, sì. Senape, non so.
Cioè non è come noi ci immaginiamo il Sahara, ad esempio,
ecco,
no?
Sì,
no.
Però io ho visto quelli della Giordania, sono rossi, sul ecco. Rosso proprio.
Sì, 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 anche questo. Poi non ha delle dune, cioè anche una parte di sabbia, la parte di roccia, quindi... per quello che abbiamo visto noi è molto variegato, ma non è l'immagine del deserto che magari nella nostra mente noi abbiamo, no? Queste dune immense di sabbia, certo. Non so, anche a me viene in mente la Namibia, che non ho mai visto, che mi piacerebbe vedere, con queste immense dune lì. No, è diverso, soprattutto è intervallato, diciamo, da queste lagune che sono meravigliose, che non so se ci sono poi negli altri deserti, perché non ho mai potuto vederne altri. Sì, qualcosa del Sahara, però poco.
Quindi queste lagune come sono?
Sono delle lagune meravigliose. Queste ci sono in Bolivia, ci sono anche in Cile, quindi sull'altopiano boliviano, ma anche giù più in basso, nel Cile basso, parliamo di 3000 metri.
Perché tutto il viaggio a che altezza si è svolto?
Allora, in Bolivia anche 5000 metri.
Mamma, non respirare però quasi.
È abbastanza fastidioso all'inizio per chi non è abituato.
Sì, ce l'avevi detto l'altra volta.
Esatto, in Cile si scende, si sta meglio.
Si scende, ma a 2000.
Si scende, sì, 2008. San Pedro mi sembra che sia 2800. Metri, però già si sente che si sta decisamente meglio, ecco. E quindi questo deserto di Atacama, immaginatevi un deserto a 3000 metri, quindi è ben diverso magari da un altro tipo di deserto. E le escursioni che abbiamo fatto, che sono state molto belle, la prima che mi viene in mente, che l'abbiamo fatta in orario serale perché è molto bello vederla al tramonto, c'è questa Valle della Luna, che è appunto la Valle della Luna, come è molto simile in italiano il nome, dove abbiamo potuto ammirare un tramonto meraviglioso, e ci sono queste formazioni rocciose in questa parte di deserto. Quindi c'è questa formazione di queste rocce rosse che al tramonto prendono un colore ovviamente meraviglioso.
Certo.
Sì. E quella parte ci ha ricordato anche un po' una cosa che abbiamo visto in America, le parti dei canyon, ecco, il Bryce Canyon in America, perché lì è roccia, quella parte lì è roccia. Bryce. Quindi è con queste guglie. Anche qua, diciamo, c'è una similitudine, si entra e si cammina anche attraverso queste parti rocciose, e sotto c'è la sabbia e sopra ci sono queste parti rocciose, esatto, che fuoriescono, ed è veramente molto suggestivo. Sì.
Ci sono zone un po' abitate, piccole zone, oppure non avete incontrato
no,
niente?
No, solo San Pedro, che è la cittadina principale,
che è vicino, al deserto.
Dopo diversi chilometri ci sono di altri paesini piccoli.
Piccoli.
Esatto.
Proprio.
E poi vabbè, diciamo chilometri e chilometri di deserto e poi paesini. Quindi uno deve mettersi nell'ottica di stare anche tante ore in macchina. Noi abbiamo scelto tutte destinazioni abbastanza vicine. Quella più lunga, che era la gita, diciamo, di un giorno, l'escursione di un giorno, ci vogliono magari 2 ore per arrivare, ma perché la strada all'inizio è bella, è una strada asfaltata.
Vicino alla città, certo.
E dopo invece ovviamente sono tutte strade.
La popolazione?
La popolazione è molto carina, Noi l'abbiamo trovata molto carina e cordiale verso i turisti sia in Bolivia sia in Cile. Diciamo che in Bolivia c'è una povertà veramente, nel senso che questa popolazione non ha nulla, ma sono veramente sempre
dignitosi,
molto dignitosi. Loro ti vogliono vendere quello che producono,
oggetti o prodotti.
Non vogliono la carità, vogliono venderti quello che producono. Ecco, e questa è una cosa molto bella. In Cile decisamente no, lo stile di vita è molto più elevato, cioè la gente sta comunque bene. Sì.
Cosa sono, pastori, agricoltori?
C'è di tutto. Allora, agricoltori e pastori, perché hanno comunque anche lì gli allevamenti, lama o comunque animali simili ai lama. E ecco, quindi il guanaco, cioè, che abbiamo assaggiato anche, perché si possono mangiare, si lo mangiano, comunque lo mangiano,
sì?
Si mangia il lama, sì.
Certo.
Sì.
Come
sì. È come per noi la mucca,
la bistecca, un cinghiale,
esatto,
insomma,
un animale. E quindi vabbè, si vivono di quello e lì vivono tantissimo di turismo. Perché comunque a San Pedro ci sono tanti hotel, bed and breakfast,
addirittura
ristoranti.
Eravate vicino al mare?
Eravamo un po' nell'entroterra. Sì. È comunque un pochino nell'entroterra, perché fai conto che rimane vicino al confine con la Bolivia, quindi comunque c'è.
Ecco, ma il turismo per vedere che cosa in particolare?
Bellezze naturalistiche. Le parti del deserto, no? Come questa Valle della Luna, o altre parti, insomma. Lagune,
sì, però sempre natura.
Natura
è molto bello,
sì,
però
sì, escursioni sui monti per chi
con le jeep vuole fare.
Con queste camminano, fanno trekking.
l'escursione come da noi.
Sì, sì, solo che ecco lì la differenza è che sai che devi salire magari a 6.000 metri, quindi devi essere anche un po'
preparata fisicamente. Con il respiro.
Noi non ci siamo sentiti di farlo. Per esempio, mia figlia, quando è stata in Bolivia in missione, hanno fatto un'escursione dove sono arrivati a oltre 5.000, non mi ricordo più, a piedi, quindi hanno fatto un po' di dislivello.
E l'ha risentito un po'.
E sì, diceva che insomma alla fine mi diceva mi manca l'aria, sentivo che mi mancava l'aria, mi sembrava di faticare, facendo un passo mi sembrava di scalare chissà che cosa con un semplice passo, cioè se da noi faccio un'escursione così con quel dislivello non ho questa sensazione, ma lì
è come quando fanno vedere le scalate sull'Everest o così, sì, che dicono per fare 100 metri ci vuole quasi una giornata, e noi diciamo ma cavoli, 100 metri, certo, ma è per quello, perché manca respiro,
perché assolutamente
ogni passo è una fatica, insomma,
molto.
Allora ci sono, fanno comunque queste escursioni proprio in montagna,
sì, diciamo che allora la cosa bella è che mentre la Bolivia è più proibitiva perché le altitudini sono diverse,
ancora più alte,
qui siamo attorno ai 3.000, quindi uno si può acclimatare, sta bene, e non dico che possono farlo tutti questo viaggio, ma sicuramente per la Bolivia ci sono un po' di paletti, per le persone che ovviamente fanno fatica, soffrono il mal di montagna. Per quanto riguarda il Cile, essendo l'altitudine inferiore, si riesce a fare, e ci sono delle escursioni che accontentano un po' tutti.
Varie altezze, varie difficoltà.
Sì, esattamente, perché
questo è importante, perché appunto insomma non tutti se la sentano di fare.
No. Ce ne sono alcune, anche quando tu vai in agenzia ti dicono allora questa è adatta, fanno proprio è molto bello, sono molto organizzati.
Ti dicono chi è adatta e che altezze raggiungi, per cui tu devi un po' regolare.
Anche se è previsto camminare nell'escursione, oppure se non c'è
se non sei una persona che cammina, puoi
rimanere sul pulmino e ti guardi da lì e non scendi.
Giri
se vuoi volendo,
vedi.
Sì,
ecco. Senti, ci fermiamo un attimo per un breve stacco musicale, a tra poco.
package of pain. Roll over Beethoven, gotta hit it again today. You know my temperature's rising, the jukebox for the fuse. A heartbeat and rhythm and my soul gets to singing the blues. Roll over Beethoven, I tell Tchaikovsky the news. Well, if you're feeling like it, you get your lover and feeling cross it. Roll it over and move on up, just top of a line of reason, got it. Roll it on, roll over Beethoven, rocking it two by two.
Eccoci di nuovo in studio, cari ascoltatori, con Angela Pagani. Stiamo parlando del Cile. Senti, a livello poi di alimentazione, parlaci un po' di che cosa, non so, i cibi tradizionali o come,
allora,
come siete sopravvissuti.
Ma no, si mangia bene, si mangia bene, dobbiamo dire la verità. Allora, noi tanta carne abbiamo mangiato.
Carne di?
E appunto o lama o animali, sì, o se no carne di maiale, dice qualsiasi tipo di carne, come da noi.
Vedo tanto verde,
sì,
tanta vegetazione,
sì. Poi anche lì comunque molte verdure di diverso tipo, quindi vabbè, le patate e i tanti tipi di patate, che le patate dolci anche, che
ecco,
sono buonissime, non, cucinate un po' in diversi modi. Sì, poi un po' di tutto, riso, anche la pasta comunque. No, devo dire che a livello di alimentazione non ci possiamo lamentare, cioè abbiamo sempre mangiato bene.
Quindi diciamo che è un paese un po' all'europea, così?
Sì, il Cile è molto vicino all'Europa, cioè c'è veramente una grandissima differenza tra Bolivia e Cile.
Ma pensa, sono confinanti, eppure
sì,
hanno una diversità incredibile.
Incredibile, una diversità incredibile, proprio a livello di ricchezza, a livello di abitudine, ma anche a livello di persone. Si attraversa il confine e cambia la fisionomia delle persone.
Cioè anche veramente la fisionomia,
anche esteticamente,
sono così diversi,
pur essendo
due paesi confinanti.
Sono diversi, perché in Bolivia dunque la popolazione non è molto alta di statura generalmente, anche in Cile non sono altissimi, però già di più, si vede una grandissima differenza. Io ho in mente sempre le donne cilene, ci sono queste cholitas, che sono queste signore molto basse di statura, corpulente, con queste treccione lunghe.
Questo in Cile,
questo in Bolivia.
No, Bolivia.
Sì. Invece in Cile sono più occidentali, quasi. Cioè si vede,
sono più,
hanno sempre
più
tratti somatici del Sud America, però meno
meno marcati, diciamo,
meno marcati
anche come
esattamente
struttura.
Sì,
perché siamo abituati a vedere le boliviane, no, con questi costumi molto colorati, esatto,
molto colorati,
sì,
e piuttosto robuste,
testa,
esattamente, no? Queste sono queste cholitas che noi che dici tu. In Cile no, decisamente non abbiamo visto anche donne con questo abbigliamento, mentre in Bolivia hanno questo abbigliamento tipico, molto spesso in Cile sono vestiti come noi,
un po' l'europea,
quindi,
diciamo, un po'
in modo sì. Quindi io in mente, vabbè, la nostra guida, ad esempio, questa Carolina era una signora vestita come noi, si vedeva che aveva dei tratti sudamericani, ma non così, così marcati. Ecco, un'altra cosa bellissima che siamo andati a vedere, che fa sempre parte un po' della zona del deserto d'Atacama, a parte, vabbè, le lagune, che ce ne sono un'infinità, con i fenicotteri.
Sembra proprio, pure.
Con i fenicotteri rosa, bellissimi, questo anche in Bolivia. Quindi è una cosa che accomuna le lagune di Bolivia e Cile. E vabbè, e lì se si nominassero, cioè, laguna verde, laguna bianca, laguna nera, queste, vabbè, in Bolivia, e invece laguna Miniques, laguna Miscan, cioè, hanno un sacco di nomi, anche tutti, alcuni anche difficili magari da ricordare, e molte di queste hanno questi fenicotteri meravigliosi, si riescono anche a vedere abbastanza da vicino. Un'altra cosa bella del Cile, c'era una zona così anche in Bolivia, ma in Cile era un po' più estesa, è la zona dei geyser.
Dei geyser?
Sì, esattamente. Sia questa è una, vabbè, Cile e Bolivia, quella zona che abbiamo visitato noi, sono delle zone ricche di geyser, e la terra si muove, quindi anche un po' pericolose a livello di terremoti, e questa zona del Cile che abbiamo visto dei geyser si chiama Geyser El Tatio, ed è questa zona dove abbiamo visto delle pozze con quest'acqua che ribolliva o fango che ribolliva, un geyser che ogni tanto spruzza ogni X minuti, tu sai che ogni, non so, 10 minuti, adesso non ricordo quale fosse il tempo, spara. Quindi la nostra guida diceva: adesso aspettiamo, stiamo qui un attimo e fra un po' dovrebbe sparare, ed è bello, bellissimo,
bello.
Allora, per noi, avendo visto altre zone vulcaniche, altre zone di geyser, bello, sì, ecco, per le nostre figlie era la prima volta, e quindi certo, sono rimaste affascinate.
Sì, perché è la prima volta che lo vedono. Tu invece avevi il paragone con altre zone, quindi magari
noi avevamo già visto lo Yellowstone. Noi avevamo già visto lo Yellowstone, che è la zona di geyser per eccellenza, forse, insomma, più con l'Islanda, direi che forse sono le più rinomate, ecco. E quindi, però, anche quello veramente molto bello, e anche lì comunque a un'altitudine non indifferenze. E poi altre cose che abbiamo visto, oltre appunto a queste, ai geyser, a queste lagune, c'era un'altra valle che ci era piaciuta molto, che si chiamava Valle dell'Arcoiris, che è l'arcobaleno. Perché anche lì ci sono queste rocce
colorate.
Sì,
arcobaleno, che c'è tanta acqua,
sì,
che forma questi arcobaleni.
Ha formato queste, sì, non per l'acqua, perché prendono proprio si sposta il sole, a seconda di come si sposta il sole irradia in un modo diverso,
e quindi sono fatti di roccia, diciamo, diversa una dall'altra.
Esattamente.
E mandano colore.
Si vedono proprio gli strati, ed è veramente anche questa molto affascinante.
Sì,
molto. Sì. E non saprei, cioè, se dovessimo fare una classifica, cosa ci è piaciuto di più, e diventa difficile, vi dico la verità,
difficile. Ogni cosa ha la sua caratteristica.
Sì, infatti. Certo, sì. E poi, appunto, come dicevo prima, il bello è che tu ti prepari per un'escursione, sai esatto, loro ti dicono quanta acqua ti devi portare, come ti devi vestire, come ti devi coprire, ti dicono se ti danno ovviamente il pranzo, se l'escursione è tutto il giorno, questo naturalmente, certo, o una merenda, una colazione. Sono molto organizzati anche in questo.
Però,
quindi loro hanno questo, si viaggia con questi pulmini piccoli, e poi loro tirano fuori a un certo punto, magari si parte presto al mattino, perché per vedere il geyser del Tatio si partiva, adesso non mi ricordo se alle 4:30 del mattino, un'ora del genere, e poi viste tutte, perché è il momento più bello, il momento in cui c'è più attività, certo, dei geyser il mattino presto, E poi si fa la pausa, loro tirano fuori questo, sembra la borsa di Mary Poppins, sembra questo pulmino dove tirano fuori tavolino e tutte le cose da mangiare, si fa colazione in mezzo a questi posti così suggestivi.
Mamma mia, bello. Bello.
Sì, molto, è molto bello.
È molto contatto con la natura, sì. Senza troppe...
Ti senti proprio parte della natura. Perché davvero, sempre con molto rispetto per la natura, perché si va nei posti dove ci si può fermare, logicamente, però abbiamo goduto di panorami meravigliosi facendo colazione, facendo l'aperitivo, quindi ecco, abbiamo voluto proprio coccolarci.
Per dormire dove andavate?
Noi avevamo un bed and breakfast.
Ah, un bed and breakfast.
Sì, 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 sì.
Tornavate sempre in quello, sì. E da lì partivate
e
per
da lì
le varie
partivamo, ma
escursioni.
Ci venivano a prendere, a dire il vero, perché poi loro hanno segnato tutte le persone che partecipano alle escursioni in quali hotel o bed and breakfast sono, loro fanno il giro. Sì.
Ecco, beh, questi sì, pulmini sì. Prendono
sono proprio veramente molto organizzati, sì.
Molto organizzati, quindi viaggio...
non so voi, io in questo periodo insomma così preferisco scegliere dei posti dove c'è vince la natura piuttosto, sì, che le grandi, sì, città, sì. Le cose bello sì, sì visitare, però ecco viaggio così.
Noi amiamo molto le bellezze naturalistiche, ecco, sì. Poi ci piace anche fare il viaggio nella città per vedere la cultura,
certo,
per vedere
certo.
Magari i musei, ecco, cerchiamo sempre un po' di alternare, però diciamo che si è capito che non siamo i viaggiatori che vanno in spiaggia e rimangono in spiaggia due settimane,
certo.
Sotto un ombrellone, cioè per... Chi ama fare così fa benissimo,
certo,
a fare così, non è una critica, ci mancherebbe,
no, certo.
E noi moriremmo a fare una cosa di questo genere, per cui anche
la vacanza è scoprire, esplorare,
sì,
conoscere.
Sì, esattamente,
ecco.
Anche quando abbiamo fatto le vacanze al mare, avevamo magari le bambine più piccole, giravamo sempre.
Con i bambini piccoli,
sì.
Quindi già abituate subito.
Sì, 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 noi andavamo in Sardegna e giravamo ogni giorno da una spiaggia diversa per vedere,
quello, sì, anche
cioè
noi
per
facciamo,
dire,
certo.
Sardegna, Toscana,
certo.
E quello
bicicletta
che...
anche.
Esatto, cioè come si poteva, si girava.
Si girava e senza sì, fare sì, delle sì. Vacanze stanziali.
Benissimo,
bene,
bello anche questo
siamo
viaggio,
arrivati alla sì. Fine della nostra trasmissione, abbiamo fatto un bel viaggio, Pinuccia.
Beh, ma Angela viaggia molto, per cui da raccontare
ne ha tante, veramente.
Quando volete, io, a me piace molto parlare, ma perché spero di appassionare le persone ai viaggi.
Sicuramente, perché appunto noi siamo state qui adesso ad ascoltarti e abbiamo viaggiato e abbiamo immaginato tutti i paesaggi
e poi
che
dopo,
ci hai descritto.
Certo, Cile un po' lontano per decidere così sui due piedi, però ci faremo un pensierino.
Sì, certo,
va bene.
Va bene. Ti
grazie.
Salutiamo,
grazie,
ti ringraziamo
mille.
E al prossimo viaggio, va bene?
Grazie.
Un saluto a tutti.
Faccio le ore piccole da quando non ho te. Finalmente ho il tempo che mi serve per pensare soltanto a me. E anche se non rispondo più al telefono e l'ho detto ai miei amici e non ci credono, io sto bene da quando non ho te. Non ci sono regole, liti e polemiche. Ho ripreso la routine di sempre, non c'è niente che cambierei. E così mentre i giorni si ripetono e la barba è lunga più del solito, io sto bene da quando non ho te. Eccetto quei momenti in cui non so dire cosa mi succede, perché resto senza orgoglio e penso quanto ti vorrei, quanto ti vorrei.